Benvenuti o bentornati a Sottoterra, il programma di Radiorama Sound che tratta della storia mineraria della Sardegna. Questa è la nostra terza puntata. Io vi ricordo il sito dell'emittente radioramasound.it dove potete trovare la sezione podcast in cui riascoltare le vecchie puntate, ma anche quelle dei programmi che abbiamo trasmesso negli scorsi anni. Dunque, nella scorsa puntata eravamo arrivati a parlare di cala domestica. Siamo lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, tra Bugerru e Masua, e abbiamo detto che cala domestica si distingue per essere una delle poche baie sabbiose presenti nella zona. Questa caratteristica ne ha determinato la funzione storica e infatti è stata impiegata largamente come punto di imbarco dei minerali, dei risultati degli scavi che provenivano dalle miniere vicine. Stiamo parlando delle miniere di Acquaresi e di San Luigi, e tutto questo fino al 1940. Sono ancora presenti, visibili, le gallerie scavate dai minatori e i magazzini realizzati all'interno di una tonnara che è datata dal 600 e che in quel momento era in disuso. E ovviamente questo paesaggio molto suggestivo è coronato anche dalla presenza di una torre costiera, una torre spagnola che appunto, si staglia sulla penisola calcarea. Oggi diciamo che c'è un rinnovato interesse per la zona di Cala Domestica e le sue aree circostanti perché si valuta la possibilità di recuperare e valorizzare questi siti. Ovviamente questo può avvenire attraverso un'integrazione in un progetto più grande volto al turismo culturale e questo si dovrebbe fare anche per gli insediamenti vicini come Caitas, Montebecco e Pranusartu, che ovviamente presentano una storia che si intreccia con quella di Cala Domestica. Quindi si parlerebbe di una riqualificazione di magazzini, depositi e del tracciato ferroviario fino a Scalittas. E tutto questo potrebbe, diciamo, essere un punto di inizio per capire effettivamente la storia mineraria dell'Iglesiente. Comunque, l'approdo di Cala Domestica era particolarmente apprezzato per la sua protezione dai venti di maestrale e libeccio, e questo garantiva appunto una sicurezza. Un approdo sicuro ai galanzieri impegnati nel trasporto del minerale che compievano la rotta verso Carloforte. Il materiale estratto giungeva al porto tramite la ferrovia elettrica, cioè la tratta di Scalittas-Cala Domestica, che venne inaugurata nel 1904, e ovviamente poi il materiale estratto veniva depositato nei magazzini, di cui appunto uno, quello realizzato con i resti dell'antica tonnara. Tutto questo prima che il materiale venisse poi imbarcato sui barconi per il trasporto. Ancora oggi permangono ruderi dei depositi e parte del tracciato ferroviario con ponti in pietra che testimoniano la rete di trasporto dell'epoca. La galleria aperta dai minatori per facilitare il carico del materiale sulla costa, presente anche in un'altra caletta sempre nelle vicinanze, rappresenta anche una testimonianza, diciamo, delle complessità delle operazioni portuali che venivano eseguite, scusate, e che appunto totalizzavano l'insieme di lavori svolti per le estrazioni minerarie. Dunque, per quanto riguarda la torre, sempre quella di Cala Domestica, i primi progetti risalgono al 1577 e la struttura venne completata solo tra il 1785 e il 1786, dopo una serie di lavori interrotti e crolli parziali dovuti a una realizzazione che non era stata fatta, diciamo, nella maniera più accurata. Nel corso dell'Ottocento e fino alla metà del secolo successivo, la torre subì interventi di restauro e rimase anche presidiata, assumendo un ruolo di osservazione strategica che ne conservò l'utilità anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando all'interno fu installata una scala di ferro. La struttura oggi è di interesse culturale e rappresenta un importante punto di riferimento proprio per la riqualificazione dell'area a un turismo di carattere storico e culturale. Comunque anche le località di Masuaia e Nebida, pur non, diciamo, non essendo di interesse quanto cala domestica, rientrano negli scenari di recupero degli approdi minerari storici, diciamo. Funtanamare nel territorio di Gonnesa è un altro esempio significativo di sviluppo minerario costiero. L'abitato di Gonnesa si formò intorno al XVII secolo nella valle di Gutturu con un impianto ortogonale di strade principali e secondarie e il borgo, originariamente di proprietà del Giudicato di Cagliari, passò successivamente ai privati e ovviamente questo venne nel periodo di dominazione pisana. Tra il XIV e il XVII secolo la zona fu soggetta a carestie, pestilenze e incursioni che causarono un progressivo spopolamento. Dopodiché il ripopolamento fu promosso da figure locali come Donna Eleonora Gessa e suo nipote Don Gavino Ascuer, con la creazione di nuovi insediamenti occupati da famiglie e la costruzione della parrocchia nel 1778. Nei decenni successivi la popolazione aumentò costantemente fino a contare 646 abitanti nel 1838 e si svilupparono le prime istituzioni scolastiche e l'ufficio postale, mentre nel 1901 fu costruito il Palazzo Comunale e ancora prima, qualche 4 anni prima, nel 1897, fu installata la prima illuminazione pubblica alimentata a petrolio, che poi chiaramente venne prima sostituita dai lampioni ad acetilene e poi infine nel 1924 dall'illuminazione elettrica. Il passaggio dall'economia agropastorale a quella mineraria fu determinato dalla scoperta di ricchi giacimenti metalliferi e carboniferi e dall'avvio della loro, diciamo, raccolta. Questo mutamento radicale trasformò Gonnesa in un centro minerario di importante significato, con lo sviluppo di villaggi satelliti e la crescita ovviamente demografica ed economica. Tuttavia, l'attività mineraria comportò anche delle tensioni sociali, con rivolte popolari, scioperi e causati ovviamente dalle dure condizioni di vita che affrontavano ogni giorno gli operai. Durante la seconda metà del Novecento, poi la chiusura di alcuni pozzi e la crisi del settore minerario, nella prima puntata ne abbiamo parlato più ampiamente, diciamo, dello stato delle cose, determinarono un calo occupazionale e un consistente flusso migratorio verso sia il nord Italia, verso altre regioni italiane, ma anche verso altri paesi europei. Successivamente, la nascita del polo industriale di Portovesme negli anni 70 portò a una nuova stagione di occupazione. Ci fu un impegno, diciamo, un piccolo rilancio per il lavoro, che però purtroppo non durò tantissimo, in quanto un ventennio dopo, diciamo negli anni 90, ci fu una crisi che colpì duramente il settore e anche l'artigianato locale. Fontanamare in particolare fu sede di una fonderia eretta tra il 1862 e il 1864 sotto la direzione dell'ingegner Giulio Keller, destinata alla fusione di minerali poveri e alla calcinazione delle calamine provenienti dalla miniera di Nevida. Il minerale lavorato veniva caricato direttamente nel porticciolo e trasportato a Carloforte. La gestione delle infiltrazioni d'acqua nelle miniere portò all'idea di costruire una galleria di scolo, lunga quasi 5 chilometri, la cosiddetta Galleria Umberto I, che collocava la spiaggia di Fontanamare alla base del Pozzo Sella. I lavori, iniziati nel 1880 dopo l'acquisto della miniera da parte della società di Monteponi, si protrassero per quasi 10 anni, affrontando diverse difficoltà, tra cui l'allagamento della galleria dovuto a una grande spaccatura. La soluzione trovata permise di convogliare le acque di tutte le miniere dell'area metallifera dell'Iglesiente verso la Gran Sorgente, assicurando il regolare funzionamento delle attività estrattive. Quindi stiamo parlando di un'opera ingegneristica di grandissimo spessore e di grande utilità, che sicuramente aiutò a rialzare il livello del comparto industriale. Comunque, oggi sul litorale di Fontanamare permangono i resti della fonderia, del porticciolo minerario e dei magazzini, oltre allo scarico a mare della galleria Umberto I e al canale di scolo della palude Samasa. Questi elementi sono considerati beni vincolati dal PUP della provincia di Carbonia Iglesias e costituiscono oggetto di valutazione da parte della soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici e artistici delle province di Cagliari e di Oristano. L'inserimento di Fontanamare nei progetti di recupero e valorizzazione turistica mira a trasformare il sito in un luogo di interesse culturale e ambientale, collegando l'area all'interno sistema minerario costiero del Sulcis Iglesiente. Lungo tutto questo tratto di costa, la storia delle attività minerarie e delle infrastrutture portuali è strettamente intrecciata con la trasformazione dei territori e degli insediamenti circostanti. Cala Domestica, Bugerru, Masua, Nebida, Fontanamare rappresentano tappe fondamentali per il processo di sfruttamento delle risorse naturali, che ha lasciato tracce permanenti nel paesaggio e nell'organizzazione urbana. La riqualificazione turistica di queste aree non si limita alla conservazione dei magazzini, delle ferrovie e delle gallerie, ma mira a ricostruire le relazioni storiche tra la costa e le miniere, offrendo una chiave interpretativa del territorio che coniughi cultura, turismo e memoria storica. Gli interventi previsti sono legati al recupero fisico delle strutture, ma anche alla valorizzazione delle esperienze sociali e delle dinamiche economiche legate all'attività mineraria, con la creazione di percorsi didattici e di spazi di fruizione pubblica che rendano accessibile e comprensibile il patrimonio storico industriale dell'Iglesiente. Questo processo di valorizzazione si inserisce chiaramente in un quadro più ampio di tutela dei beni culturali e ambientali, secondo le linee guida dei piani urbanistici provinciali e dei vincoli paesaggistici regionali, ricostruendo l'importanza appunto di questi siti minerari, ma non solo la loro funzione storica, bensì anche quella di essere un tassello fondamentale, costituente di quella che è l'identità della popolazione del territorio. Quindi la connessione tra porti, fonderie, magazzini, gallerie e ferrovie costituisce una rete integrata di testimonianze che permette di comprendere l'evoluzione del territorio dal punto di vista economico, sociale e tecnologico. La conservazione di queste strutture ovviamente quindi assume un ruolo particolarmente importante se visto in questa chiave. Dunque, la baia di Gonnesa, situata lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, rappresenta un tratto di mare esposto in modo diretto ai venti di maestrale e in maniera obliqua a quelli di Libeccio. Queste condizioni atmosferiche hanno generato nel tempo un forte idrodinamismo, rendendo pericoloso il navigare vicino alla costa, tanto che numerosi scafi antichi hanno trovato il loro, diciamo, la fine della loro storia sul fondale della baia. La presenza di questi relitti testimonia l'intensa frequentazione del mare da parte di marinerie impegnate nel trasporto di merci e nello scambio con l'entroterra, attività che ha radici antiche e si è protratta per secoli. Già prima degli anni 60, subacquei locali avevano notato la ricchezza di reperti archeologici nei fondali di Gonnesa, ma nel tempo l'area è stata soggetta a furti sistematici di anfore, vasellame, macine, anche oggetti in bronzo. Solo tra il 1997 e il 1999, grazie a una segnalazione della Proloco di Iglesias, la soprintendenza di Cagliari Oristano ha avviato una serie di ricognizioni subacquee, un atto preliminare pensato per verificare effettivamente la quantità di reperti disponibili. Diciamo che le ricerche si sono concentrate in un'area che si estende da sud di Sabunta e Sarena fino a Fontanamare e verso nord-ovest per circa 350 metri dalla linea di costa, permettendo quindi di identificare otto siti di giacitura indicati poi nelle varie mappe che potete cercare e vedere. Comunque, sono delineati con i nomi, i siti seguono il nome alfabetico A, B, C e così via, e possono essere considerati almeno in parte giaciture primarie legate a diversi relitti, mentre il sito D è particolare perché ha mostrato sovrapposizioni di materiali appartenenti a due carichi distinti, uno repubblicano e l'altro imperiale. Quindi se da una 7 siti su 8 si presentano in maniera omogenea, mentre invece il sito D è interessante perché mostra, insomma, la coesistenza di due carichi diversi trasportati da navi diversi. I reperti recuperati sono stati trattati in una stazione di primo intervento predisposta a terra, dove sono stati restaurati, disegnati, fotografati, schedati e ovviamente anche preparati per la conservazione. E tra i ritrovamenti più significativi vi sono quelli ottenuti dai siti C e D con frammenti di anfore databili ai primi decenni del secondo secolo d.C. Poi, sempre nel sito D, ma anche nel sito F e G, è stato possibile rinvenire materiali riferibili al primo secolo d.C., tra cui anfore per il trasporto di salse di pesce. Uno scandaglio in piombo e una pietra a 5 fori. Alcuni reperti, come le anfore Dressel, rimangono di attribuzione incerta, ma la presenza di bolli imperiali suggerisce che future ricerche possano chiarire meglio la loro collocazione. Il sito A, infine, ha restituito materiali databili ai primi decenni del IV secolo d.C., mostrando una buona omogeneità di contesto. La sequenza dei depositi evidenzia che i primi carichi riguardavano anfore da vino e stoviglie dall'Italia meridionale, mentre i successivi erano costituiti da salsa di pesce e olio provenienti dalla Betica in Spagna. L'intera area è considerata vincolata all'interno del PUP, ovviamente, la provincia di Carbone Iglesias è inserita nel piano più generale di tutela storico-culturale. Per tornare un attimo alle torri, lungo la costa di Gonnesa, la torre di Funtanamare svolgeva un ruolo di riferimento nel sistema difensivo e soprattutto serviva anche, diciamo, come indicazione e punto d'orientamento per quelli che poi sarebbero diventati i relitti. Sebbene le informazioni su di essa siano ancora scarse, e sono spesso, diciamo, la vedono come collegata al complesso più ampio di Porto Paglia. Chiaramente, Come in genere, diciamo in un quadro più generale, sappiamo bene che le torri costiere della Sardegna costituiscono un sistema di avvistamento e difesa e sono generalmente databili, diciamo, all'epoca della dominazione spagnola. E il complesso di Portopaglia è interessante anche perché la tonnara presente, sorta alla fine del XVI secolo per volere di Filippo II di Spagna e progettata dal commerciante Porta, rappresenta un esempio significativo di infrastruttura legata alla pesca del tonno. Pensate, la tonnara era costituita da 6 camere immerse nel mare fino a 27 metri di profondità, con una coda lunga circa 1200 metri. Gli alloggi della ciurma sorgevano sulla collina adiacente. La lavorazione del tonno avveniva negli stabilimenti di La Punta dell'isola di San Pietro, dove era anche presente proprio la stessa chiesa di San Pietro. La torre, costruita nel 1598 su uno scoglio a protezione della tonnara, presentava corridoi curvilinei con murature in pietre squadrate. E il complesso passò di proprietà dal re alla corona, poi infine ai privati, e con il tempo purtroppo è entrato in uno stato di decadenza. Nel 1964 fu poi acquistato da una cooperativa di pescatori che finirono per abbandonarla negli anni 70 e poi ha visto una sua trasformazione negli anni 90 in un complesso residenziale e abitativo dedicato alla stagione estiva. Invece, per quanto riguarda gli stabilimenti di lavorazione del tonno presenti sull'isola di San Pietro, essi non furono mai realizzati. Ecco. Diventa interessante a questo punto della nostra storia parlare anche di Carloforte. È un'enclave genovese in Sardegna che ha conservato lingua e tradizioni liguri. L'insediamento stabile risale probabilmente all'VIII secolo a.C., come attestano ceramiche fenice, e si colloca nell'ambito di un'occupazione strategica, diciamo, del territorio, finalizzata al controllo, delle vie di accesso alle risorse metallifere dell'Iglesiente. L'area ospitava probabilmente un porto naturale e insediamenti fortificati, mentre le aree funerarie, pur parzialmente note, documentano la presenza, anzi confermano, diciamo, la presenza fenicia e punica. Con i Romani, poi, il territorio continuò a essere sfruttato, in particolare per il mare e le sue saline, di questo ne abbiamo testimonianza grazie al ritrovamento di alcuni reperti che risalgono al periodo degli Antonini. Dunque, va detto anche che dopo la caduta dell'impero l'isola fu quasi abbandonata a causa delle incursioni nemiche, sopravvivendo solo attraverso la chiesetta di Novelli Innocenti, edificata, scusatemi, nel XIII secolo. Questa, diciamo, è la parentesi storica, perché poi l'insediamento stabile che oggi tutti conosciamo con il nome di Carloforte nasce effettivamente nel 1738, quando Carlo Emanuele III concesse l'isola a famiglie liguri residenti a Tabarca. L'abitato Tabarca in Tunisia, ovviamente. L'abitato fu progettato secondo uno schema regolare dall'ingegnere militare piemontese della Vallea, costruito inizialmente in legno e poi ovviamente è rinnovato a causa di un incendio, quindi si è visto il passaggio dal legno alla muratura. E si tratta principalmente di case a un piano e isolati rettangolari. Quindi questo nucleo settecentesco costituisce oggi un centro storico di rilevanza culturale, rappresenta un elemento chiave nella storia, diciamo, degli approdi minerari. Pensate che Carloforte divenne per un lungo tempo il principale porto di raccolta dei minerali dell'Iglesiente, che venivano immagazzinati e poi in attesa, diciamo, che fossero trasportati via mare verso i centri di lavorazione di tutto il continente. Diciamo che il traffico minerario iniziò nel 1851 con il trasporto di galera e cerusite dai porti di Funtanamare e Porto Scuso, e nel tempo si estese a numerosi altri siti fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. La navigazione era prevalentemente a vela al tempo e ovviamente con l'impiego anche di remi, con tragitti variabili che passavano da poche miglia fino a 40 per arrivare a Piscinas. Le operazioni di carico e trasporto richiedevano ovviamente degli sforzi enormi. Diciamo che si iniziava a predisporre in mare i pontili mobili e poi si smuovevano dei vagoncini per trasportare il minerale dai magazzini alla spiaggia. Dopodiché i carichi dalle 12 alle 22 tonnellate venivano fatti a mano ovviamente sui battelli. Quindi non esistevano controlli ufficiali sul carico o sulla sicurezza degli equipaggi che erano esposti al rischio di infiltrazioni d'acqua e alla bassa marea e questo ovviamente finiva spesso per complicare i lavori. E i galanzieri erano pagati a tonnellata che e questo comunque non ci dice molto, perché in effetti sappiamo che le remunerazioni erano abbastanza scarse rispetto a poi effettivamente quello che era il lavoro fisico richiesto per preparare i carichi. Comunque, arrivati a Carloforte, i minerali venivano trasportati dai battelli ai magazzini sparsi lungo il litorale e successivamente caricati sulle navi per il trasporto definitivo. Anche qui le condizioni di lavoro erano estremamente dure, abbiamo nell'area presenza di polveri di piombo, e questo rendeva chiaramente la respirazione alquanto difficile. Tant'è che ci furono anche delle proteste, e infatti è proprio nel 1881 che scoppia uno sciopero per il salario, e negli anni successivi, tra l'altro, si costituiscono le prime leghe e i sindacati locali, come quello dei galanzieri e dei lavoratori nel mare, che segnano la nascita, diciamo che segnano la nascita del movimento operaio in Sardegna. Ovviamente anche parallelamente allo sviluppo delle leghe dei sindacati si ha anche lo sviluppo del socialismo che arriva nella sua prima amministrazione nel 1911. Poi diciamo che dei miglioramenti economici, seppur parziali, si verificano, ma solo a partire dal 1912, nonostante comunque le condizioni di lavoro, diciamo che il lavoro rimaneva faticoso, ovviamente, e rischioso. E diciamo che l'unico effettivo taglio dei rischi avvenne poi con il declino del traffico minerario, per cui si passò a porti che venivano considerati più accessibili, più sicuri e competitivi, come quello di Cagliari, quindi. Dopo la crisi delle miniere del Sulcis Inglesiente, molti carlofortini emigrarono o tornarono ad attività tradizionali come la pesca, le saline e la navigazione. Questo passaggio segnò la trasformazione del territorio con la costruzione dell'istituto nautico sulle rovine dei vecchi magazzini. L'istituto nautico era un centro dedicato alla formazione di una nuova generazione di marineria capace di affrontare il mare con competenze moderne e in sicurezza, segnando quindi il passaggio, diciamo, un salto qualitativo che vedeva, diciamo, un miglioramento di un'attività che era considerata e che era effettivamente estremamente estenuante e rischiosa. E questo ovviamente poi portò anche a un'organizzazione generale migliore e più qualificata per quanto riguarda tutto il comparto del commercio marittimo. Bene, vedo l'orologio e quindi devo dire che anche Oggi possiamo, anche oggi la nostra puntata si chiude. Io vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione. Vi ricordo il sito dell'emittente radioramasound.it dove potrete trovare tutte le puntate. Questa era la nostra terza puntata, il che significa che siccome abbiamo deciso di ripartire in maniera equa tutti gli spazi dedicati agli approfondimenti nella settimana che viene. Andremo un pochettino a concludere la nostra storia, tirando fuori gli ultimi cenni storici di rilevanza. Come sempre io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi aspetto alla settimana prossima, alla stessa ora, sempre su Radio Rama Sound.